Alphaville.
Come si orienta una lettrice o un lettore d'oggi in un panorama intricato e diviso tra recensioni giornalistiche, podcast e passaparola digitale alla BookTok o altro? Dove si parla di libri e in che modo nel 2026? Se ne discuterà domani alle 18 al Parco Ciani in un incontro dal titolo Tante idee di lettura, dove, come e quando parlare di libri. Un incontro che si inserisce nell'ambito del progetto Chilometro Zero e che vedrà come ospite lo scrittore Paolo Di Stefano, la libraia Francesca Beltrani e lo scrittore e autore televisivo Matteo Bianchi che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Eccomi, grazie dell'invito.
Eccoci. Allora, lei ha scelto di consigliare libri attraverso un podcast, lo dicevamo prima, che si chiama Copertina. Ma secondo lei cosa permette di trasmettere questo medium, appunto il podcast, che la pagina scritta di una recensione tradizionale invece magari non riesce a veicolare così bene? Come mai ha scelto il podcast?
Allora, intanto diciamo che Copertina esiste dal 2018, è stato il primo podcast letterario in Italia, lo produce Storie Libere ed è nato contemporaneamente a Morgana di Michela Murgia, eravamo nello stesso diciamo slot, e quindi è un podcast che ha un po' anticipato i tempi rispetto a tutti quelli che sono arrivati dopo. Ma sicuramente, secondo me, l'idea di parlare di libri in un podcast è un'idea che si sposa anche bene con il gusto e il gesto della lettura, perché il podcast non è un ascolto casuale, cioè non è come la radio che magari uno accende, tiene di sottofondo e a volte ascolta, a volte fa altro. Il podcast è un momento appunto on demand che uno dedica a sé, quindi che ascolta in maniera molto concentrata, magari mentre fa una passeggiata, magari mentre si dedica a un momento per sé, e quindi è un rapporto quasi intimo fra chi racconta e chi ascolta, che è un po' quello che succede anche nei libri in realtà. Quindi credo che sia un mezzo molto adatto e che permette anche di parlare, diciamo, con una certa calma e di approfondire l'argomento. Ovviamente trasmissioni televisive, radiofoniche hanno anche dei tempi che inducono a essere veloci e sintetici, mentre in un podcast uno può prendersi tutto il tempo che vuole per raccontare un libro, può magari leggere degli estratti, insomma è un rapporto molto diverso.
Mezzo intimo per un'attività, per una pratica intima, perché la mia impressione è che consigliare un libro a qualcuno sia in effetti un'operazione che contiene una certa dose di intimità, perché stai in effetti invitando una persona a percorrere delle riflessioni, delle descrizioni, dei dialoghi che per qualche ragione ti hanno colpita, ti hanno impressionata oppure addirittura forse segnata. E allora, in un mare di pubblicazioni cartacee, digitali, pubblicate da editori, autoprodotte, quali sono i suoi criteri per scegliere il libro giusto da consigliare alle sue ascoltatrici e agli ascoltatori?
Allora, intanto io cerco di essere abbastanza vario, anche per gusto personale vado un po' più a cercare magari editori indipendenti o non proprio il classico bestseller di cui parlano tutti e che non avrebbe poi particolarmente, voglio dire, bisogno anche della mia eco. E quindi già mi oriento, diciamo, verso un ambito che magari il lettore medio conosce meno e quindi è più, come dire, è più una rivelazione indirizzarlo verso questi titoli. E poi cerco anche di capire il tipo di lettore ideale che un libro potrebbe avere, perché è chiaro che alcuni autori o alcune tematiche possono essere più adatte a un pubblico maschile, a un pubblico femminile, a un pubblico più giovane, a un pubblico più maturo. Quindi cerco anche di orientare, diciamo, il lettore verso l'area a cui si può riferire quel libro, in modo tale da dare delle indicazioni un po' più precise. Poi certo che ognuno è libero anche di spaziare, di andare verso ambiti e generi che di solito non frequenta, però mi piace cercare di tenere presente il lettore possibile, il lettore ideale.
Bianchi, oggi dei libri si parla ovunque, non c'è più soltanto il supplemento culturale classico o il passaparola, ma sappiamo quanta influenza abbiano anche i mezzi digitali sociali, per esempio TikTok. Tra l'altro, al Salone del Libro di Torino di quest'anno è stato presentato uno studio che dice che film e serie TV starebbero diventando uno dei motori più forti per il mercato editoriale italiano. Insomma, quando arriva una serie o un film tratto da un libro, le vendite dell'opera originale tendono a crescere rapidamente. Leggevo che nelle prime 4 settimane dall'uscita di un adattamento audiovisivo le vendite aumenterebbero in media del 197%. Secondo lei questo cambiamento dei vettori, diciamo, della promozione, come cambia, se la cambia, l'esperienza della lettura da un lato e come si riflette poi anche magari sull'attività della scrittura? Lo chiedo a lei che è anche scrittore.
Allora, è un discorso un po' complesso, ma certo, sicuramente l'uscita di una serie o di un film, soprattutto sulle piattaforme, quindi che arrivano a casa di chiunque sia abbonato, è una sorta di mega pubblicità per chi magari non sapeva dell'esistenza del libro da cui è tratta la serie, per cui nel momento in cui la serie diventa una serie di successo nasce anche la curiosità di andare a recuperare il libro che l'ha ispirata, e quindi diciamo che è un mezzo promozionale che funziona molto in questo senso, soprattutto perché si rivolge magari a un tipo di pubblico che è più un pubblico visivo che un pubblico di lettori e quindi magari è meno attento rispetto al mercato editoriale. La questione dei booktalker, per esempio, è un'altra, che è una questione molto più generazionale, cioè io ho molti amici e amiche più giovani che letteralmente prendono i libri solo perché li hanno visti da online qualche booktalker che loro seguono, e si fidano ciecamente di questa, che spesso sono anche delle come dire, recensioni molto veloci, perché anche lo spazio, insomma, digitale è molto limitato, per cui è proprio una questione di fiducia che si instaura rispetto al singolo personaggio che consiglia le cose. Per quanto riguarda invece la scrittura, io non credo che ne sia particolarmente influenzata. Ci sono ovviamente dei prodotti più pensati, diciamo, in ottica magari cinematografica, eccetera, ed è chiaro che ci sono anche dei generi in questo momento, cioè il romance sta come dire, facendola da padrone, no, sul mercato editoriale, e questi titoli sono spesso molto adatti per una trasposizione, però in generale credo che, proprio perché è un mercato abbastanza imprevedibile quello dell'audiovisivo, cioè non si sa mai quali trend lo guidino, quindi magari un anno sono interessati allo young adult, un anno dopo solo al crime e così via, è difficile per uno scrittore già mettersi nell'ottica di quello che può essere interessante per i produttori, quindi credo che in questo almeno la libertà dell'autore sia ancora abbastanza salvaguardata.
Un tempo c'era il critico letterario che dall'alto della sua cattedra stroncava oppure promuoveva le opere, ma oggi spesso dilagano ovunque le condivisioni tra pari. Lei lo stava già accennando prima. Quali punti di forza e invece quali rischi anche o limiti sono insiti all'interno di questo approccio? Perché insomma lei prima parlava di fiducia, la fiducia può essere un sentimento nobilissimo, ma può anche essere eventualmente problematica se cieca.
Assolutamente sì. Allora, da questo punto di vista è cambiato tutto. Cioè, una volta, come diceva lei, un eventuale appoggio o critica da parte di un critico influente su un quotidiano importante poteva decretare la fine o il successo di un libro. Oggi, che il peso dei giornali in generale è estremamente diminuito, anche il peso della critica diciamo che ha più un'influenza sull'autorevolezza dell'autore o magari sulla sua partecipazione ai premi, eccetera, eccetera, ma molto meno sulle vendite. Questo è proprio incontrovertibile. Il problema invece dei tantissimi diciamo così recensori digitali, chiamiamole in questi termini, è che molti di questi sono del tutto improvvisati. Cioè io sono il direttore di una casa editrice anche, e riceviamo continuamente proposte di gente che si come dire qualifica come influencer letterario, eccetera, ed è gente che chiaramente sta tentando di percorrere quella strada, ma spesso non ne ha nessuna, come dire, qualità necessaria. E quindi è molto difficile, perché è un ambito nel quale sostanzialmente chiunque può improvvisarsi recensore, e capire quelli che sono più validi o meno comincia a diventare un po' problematico, anche perché tanti invece contano sui numeri, cioè il fatto di avere tanti follower vuol dire che tanti se ne aggiungono e si fidano della presenza di tanti follower, ma non è esattamente detto che quella sia una garanzia di qualità. Certamente però secondo me interviene molto anche una condizione generazionale, cioè i ragazzini di oggi sono molto più propensi ad ascoltare qualcuno più o meno coetaneo che parli loro di libri rispetto ad ascoltare qualche voce più autorevole, magari qualche persona più matura che lo fa, perché lo sentono proprio distante come gusto o come approccio, ecco. Quindi è sicuramente una, come dire, una modalità in evoluzione questa, su quale è ancora difficile dare dei giudizi definitivi, direi.
A questo punto, dopo aver scavato quindi in lungo e largo il tema della promozione della lettura, se dovesse dare un consiglio di lettura oggi a chi è all'ascolto di Alphaville in questo momento, quale sarebbe?
Guardi, dico un libro che mi ha molto colpito perché l'ho trovato originalissimo, ed è appunto un libro che è stato pubblicato in Italia da un piccolo editore che è La Nuova Frontiera. Si chiama Come animali, di una scrittrice francese che è Violaine Béraud, e quello che mi è piaciuto moltissimo di questo libro è che è un libro, è un libro corale nel quale noi sentiamo le voci, le testimonianze degli abitanti di un piccolo villaggio di montagna dove è stato incarcerato un ragazzo sospettato di aver commesso un crimine, e noi lettori riusciamo a scoprire la verità che si nasconde dietro questa storia semplicemente leggendo le testimonianze di tutti questi abitanti che sono chiamati in gendarmeria per essere interrogati. E la cosa che mi è piaciuta è che all'inizio del libro il lettore si fa un'idea e arrivato alla fine l'idea è completamente cambiata. Però quello che è, secondo me, è geniale è proprio il fatto che si tratta proprio di una serie di testimonianze, non ci sono altri interventi, è proprio il lettore che arriva alle sue conclusioni.
Allora, Come animali di Violaine Béraud lo mettiamo appunto nella biblioteca, nella piccola biblioteca ideale di Alphaville, su consiglio di Matteo Bibianchi, scrittore e autore televisivo, nonché ideatore e voce del podcast Copertina, da cui appunto siamo partiti per questa conversazione. Io ricordo che l'appuntamento dal vivo è per domani alle 18 al Parco Ciani di Lugano per l'incontro Tante idee di lettura, dove, come e quando parlare di libri nell'ambito del progetto Chilometro Zero, con anche Paolo Di Stefano e Francesca Beltrani. Io la ringrazio molto, Bianchi, e a presto.
Grazie a voi e buone letture.
Grazie, grazie.